quindi per la causa di Dio preso nella sua oggettività. Vedete, sorelle care, questo è un punto del tutto essenziale. Cioè la nostra religione comporta proprio questo fatto, appunto, dell'annientamento della nostra soggettività dinanzi alla oggettività di Dio. Vedete, questo è l'atteggiamento dell'uomo biblico davanti a Dio. D'altra parte, lo dice anche la scrittura, no? Che Dio, con la sua maestà, con la sua gloria, quasi schiaccia l'uomo. E la famosa parola ebraica kavod, che vuol dire gloria, significa all'origine peso. Ecco, Dio pesa con la sua gloria, cioè schiaccia con la sua gloria. Ecco perché è una fonte particolare che gli esegeti chiamano elohista, è vero? Perché questa fonte elohista sottolinea che l'uomo non può vedere Dio e sopravvivere. E che molto spesso dice, appunto, la scrittura del Pentateuco, è vero, riporta questa frase, è vero, se l'uomo vede Dio, muore. E che l'uomo, vedendo Dio, muore, schiacciato dal suo peso. Tant'è vero che la scrittura dice quasi con una certa meraviglia che Mosè ha visto Dio, e però è sopravvissuto, ha mangiato e bevuto, capite? Ecco, è una cosa straordinaria vedere Dio e rimanere in vita, no? Ecco, quindi in qualche modo il Dio è maestoso nella sua santità, e questa santità sua costituisce un qualche cosa di del tutto indipendente dall'uomo, e certo per l'uomo, ma il paradosso sta proprio in questo, vedete che l'uomo è più sollevato da Dio, più si fa piccolo davanti a Dio, più si annienta davanti a Dio. Questo il mondo non lo comprende, arriva anche una certa teologia neoterica, non lo comprende più, capite? C'è il fatto che l'uomo può essere pieno di Dio solo se si annienta, se si svuota della sua umanità dinanzi a Dio. Questo è il paradosso. Il vero umanesimo passa attraverso il teocentrismo, cioè l'uomo è veramente uomo solo se è nulla dinanzi a Dio. È interessante notare questo anche proprio in questo scambio tra cielo e terra. Vedete? Pensate che l'iniziativa è stata presa dallo stesso Dio, il quale ci manda il suo figlio unigenito, no? Il quale ha svuotato se stesso, ha rinunciato alla sua uguaglianza con il Padre quanto alla natura umana, no? Quindi si è annientato nell'incarnazione il Figlio unigenito di Dio. Ecco un invito chiaro a noi, è vero, di annientarci nella nostra umanità perché Dio possa compiere in noi il prodigio della sua grazia deificante. Ecco dunque, care sorelle, come noi dobbiamo sempre, come vi dissi anche ieri, come dobbiamo adoperare la nostra giustizia, la nostra ira, la nostra severità, non per esaltare noi stessi, guai, ma più annientiamo noi stessi, più santamente disprezziamo noi stessi. Anche questa è una parola che al giorno di oggi non piace, no? Ecco, come la fuga mundi, così anche questo santo disprezzo di se stessi, no? Ecco, certo, è un disprezzo che non toglie nulla all'amore di noi stessi, perché c'è un amore santo di noi stessi. Bisogna distinguere, San Tommaso dice con chiarezza che viene nell'uomo una duplice componente, in termini paoli, no? Nell'uomo convivono veramente due realtà, no? Ecco, innestate l'una sull'altra, cioè l'uomo secondo la realtà e la santità della sua interiorità, e allora quell'uomo interiore, l'integrità dell'uomo interiore, quella va amata ovviamente, no? Perché è un bene. E poi vi è il vecchio Adamo, come dice San Paolo, vedete, il vecchio Adamo con tutte le sue colpe, i suoi peccati, le sue concupiscenze disordinate, no? E quel vecchio uomo, che tuttavia sopravvive ancora sempre in noi, va continuamente mortificato e santamente disprezzato. Ebbene, allora non c'è nessuno scandalo, capite, in questa parola disprezzo di noi stessi, basta differenziare giustamente le cose, no? Ecco, allora bisogna santamente diffidare e disprezzare noi stessi per poter aprire il nostro animo a Dio. Pensate anche a quel fatto che l'umiltà, e l'umiltà sola, redit animum patulum Deo, cioè rende l'animo spalancato, aperto dinanzi a Dio. Ed è cosa interessante, noi lo vediamo anzitutto nella vita del nostro Maestro, di Gesù Cristo in persona, ma lo vediamo anche in tutti i suoi santi. C'è questa dualità paradossale, vedete, di una straordinaria misericordia, di una bontà, di una affabilità, di un andare incontro a tutti, farsi tutto per tutti, subire ogni sorta di oltraggio. Ma quando si tratta della causa di Dio, una durezza e una intolleranza, come si direbbe oggi, capite, più unica che rara. Il mondo di oggi questo non lo comprende, il mondo non l'ha mai compreso, ma quello di oggi meno che mai, perché oggi sembra quasi che la tolleranza sia una virtù. Dipende, capite, dipende, anche qui bisogna differenziare. La tolleranza è certo una virtù se io subisco, io come persona privata, subisco ogni sorta di vessazioni, allora va benissimo, è la perfetta letizia, come dice San Paolo e come spiega anche San Francesco ai suoi frati, perfetta letizia, subire ogni sorta di oltraggi per amore. Invece quando si tratta di Dio bisogna essere santamente intolleranti, capite? Perché quella causa non è nostra, è una causa obiettiva, vedete? È un essere in sé, no? Non è un essere per noi, è un essere in sé. Allora bisogna avere proprio santamente questo, come dire, questo fascino, avere in noi questo fascino della realtà valida in sé, obiettivamente, indipendentemente da me. Non c'è Dio per me, c'è Dio anzitutto in sé, e più è in sé, più è anche per me. Ma se io tolgo di mezzo per costruire l'onore dovuto a Dio in lui stesso, e allora anniento non solo me stesso, ma anniento anche tante altre anime che solo in Dio hanno la loro salvezza. E ecco, i santi questo l'hanno capito, hanno assunto nella loro vita proprio questo duplice atteggiamento. Da un lato si trovano di aria bontà, umiltà, pazienza, penitenza, capite? E dall'altro di una straordinaria severità, intolleranza, no? Ecco, vedete, quando si trattava dell'onore e della causa di Dio. Bene. Ora, vedete care sorelle, abbiamo detto ieri, parlando proprio della purificazione del Tempio, come Gesù lascia un solo segno, peraltro il segno che lui chiama il segno di Giona, no? Come Giona è rimasto per 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo rimarrà per 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, no? Perché poi risorgerà al terzo giorno, no? Ecco, così Gesù dice appunto agli ebrei increduli che gli chiedono il segno, e dice: non vi darò altro segno che questo, distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo ricostruirò. Ecco, e gli ebrei dicono, perché non comprendono, gli dicono che quel tempio di Gerusalemme è stato costruito in 46 anni, come in 46 anni i nostri padri l'hanno costruito e tu vuoi distruggerlo, vuoi ricostruirlo in solo 3 giorni? Ma Gesù alludeva a un tempio molto più grande ancora, ed è molto più grande. Che cos'è il tempio fatto di pietre, care sorelle, no? C'è un altro tempio, costruito non da uomini, ed è costruito dalla mano del Padre nostro celeste, dalla mano del Creatore, ed è la nostra stessa umanità, ed è la nostra umanità, uomo tutto, anima e corpo, opera di Dio. Ed è nessuna mente umana, nessuna tecnica umana riuscirà mai a costruire un uomo. Si può costruire un edificio, capite? Il tempio edificio è una costruzione umana. Il tempio uomo è un santuario non fatto da mani d'uomo, è fatto da Dio. Che ne dica l'ingegneria genetica, capite? La quale naturalmente può influire sulle cellule già viventi, capite? Ma non può produrre una cellula umana, è vero, proprio da lui, no? Quindi l'uomo, anima e corpo, è il santuario creato da Dio. Santuario creato a immagine e somiglianza di Dio, in cui Dio si compiace di abitare, dimora di Dio. Questo santuario creato buono e santo e impassibile e immortale dal Creatore, questo santuario è stato profanato con il peccato, ferita nell'anima, e la conseguenza del peccato, stipendium peccati, mors, la morte. Conseguenza del peccato che è la morte. Ed è l'uomo che è morto nella sua anima alla vita di Dio, muore nel suo corpo alla vita di questo mondo. E quindi la morte è la conseguenza del peccato. Gesù è venuto nell'opera della sua salvezza a guarirci dall'uno e dall'altro, dal peccato e dalla morte. Dal peccato offrendo al Padre se stesso come vittima di espiazione, dalla morte risorgendo dai morti e piantando di nuovo in mezzo a noi la vita, vita immortale, più immortale ancora che quella che il Creatore prevedeva appunto per i nostri progenitori, che l'hanno poi persa appunto con il peccato. Ed cosa interessante, come Gesù spesso, questo poi lo mette in rilievo soprattutto il Vangelo di San Marco, cioè come Gesù dinanzi ai fatti sconcertanti del dolore, della morte, della sofferenza dell'uomo, del male dell'uomo, del male fisico, che ovviamente in modo misterioso rivela il male morale, no? Gesù ha un freno. Ed è quella ira con cui Gesù purifica il tempio del Padre suo nel Monte Sion, è proprio la stessa ira che lo coglie quando vede profanato nella morte il corpo dell'uomo. E allora diventa il nostro vindex, diventa il nostro vendicatore, come dice appunto Giobbe, no? Che è ultimo sulla cenere, no? Sulla polvere, si ergerà lui, il redentore, il vindice del sangue. Vedete come Gesù si fa, come si dice, solidale con noi. Vedete, Gesù è davvero nostro fratello, cioè sente la nostra morte come la sua morte, e la sente nel suo carattere più profondo di insulto all'uomo. E spia per insulto, vedete, con la sua risurrezione, cioè ricostruendo l'uomo come il tempio del Dio vivente nella sua integrità di anima e di corpo. Ecco, per giungere a questo, cioè la gloria della risurrezione, bisogna tuttavia possedere in noi quel germe di vita che Gesù è venuto a dare a noi nella sua discesa dal cielo. Discese, abbiamo detto, a Cafarnao, no? Cafarnao che significa il mondo, no? Nel quale il Verbo dell'Eterno Padre è disceso con la sua incarnazione, è disceso per ascendere, incarnazione e ascensione, il duplice movimento. Vedete? Noi per ascendere con Gesù in cielo, per essere partecipi, per essere stimati degni della risurrezione, di quella vera risurrezione, che non è la risurrezione alla morte dei malvagi, ma la risurrezione alla vita, veramente degna di quel nome, no? Come dice giustamente il Vangelo di San Matteo che abbiamo proclamato qualche giorno fa, no? Quello dei Sadducei, la domanda dei Sadducei, dove Gesù appunto dice: coloro che saranno stimati degni della risurrezione saranno come gli angeli. Vedete? Coloro che sono stimati degni della risurrezione. Per essere stimati degni della risurrezione bisogna avere sin da questa terra i germi della risurrezione stessa. Quale è quel germe? È lo spirito, dice San Paolo, che ha risuscitato Gesù dai morti. Se noi abbiamo quello spirito e moriamo con quello spirito dell'anima nostra, che poi la grazia santificante, se noi moriamo con questo spirito dell'anima nostra, quello spirito che ha risuscitato Gesù dai morti risusciterà anche i nostri corpi mortali. Vedete, la scrittura ce lo spiega in questo modo. E questo è l'etare. Allora, adesso, dopo aver visto lo zelo di Gesù per la causa dell'uomo da redimere, da liberare dal peccato e dalla morte, dell'uomo da purificare come un tempio santo del Signore, vediamo ora come ci si avvicina a Gesù per essere partecipi della sua vita, per essere partecipi della sua salvezza per mezzo della fede, perché come ci dice San Paolo, noi siamo giustificati per mezzo della fede, non c'è altro modo. La lettera agli Ebrei dice appunto, è vero che per avvicinarci a Dio, chiunque vuole avvicinarsi a Dio, la prima cosa che deve fare, cosa necessaria e indispensabile, è che egli creda, che creda che Dio esiste e che è il rimuneratore di tutti. Ed è la fede condizione del nostro avvicinarci a Dio. Gesù chiede continuamente la fede. Ecco allora come anche in questo appare in Gesù la manifestazione del Padre, nella fede che è un qualche cosa divino. Gesù è datore di fede, portatore di quelle parole delle quali San Pietro dice che sono parole di vita eterna. Da chi andremo, Signore? Tu hai parole di vita eterna. Bene, allora, in questo senso Gesù, rivelatore del Padre, vuole condurci al Padre. Vuole condurci al Padre nella fede in Lui che il Padre ha inviato. Questa è la vita eterna, che conoscano te e colui che tu hai mandato. Ed è la fede, riconoscere il Padre e il Figlio generato dal Padre, mandato dal Padre nello Spirito Santo. Notate il ruolo dello Spirito Santo che è implicito in entrambe le processioni del Figlio, no? Il Figlio procede dal Padre nello Spirito Santo, nelle processioni trinitarie. Il Figlio è mandato nel mondo, nell'incarnazione, per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, dice l'angelo. È lo Spirito Santo che plasma il Cristo, che ci dona il Cristo, vero Dio e vero uomo. Bene, allora, per avvicinarci a Gesù, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo anzitutto credere, solo che la nostra fede conosce delle tappe di sviluppo, ed è interessante notare questo in un altro miracolo di Gesù, nella guarigione del figlio del funzionario del re del Vangelo di San Giovanni, capitolo 4, versetti 46 a 54. Allora, il versetto 46 di questo Vangelo, nel capitolo 4, appunto dice così: Gesù andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Ed Cana è rimasta sempre segnata da questo primo miracolo di Gesù, no? Gesù ritorna a Cana di Galilea, dove ha cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re a Cana, che aveva un figlio malato a Cafarnao, quindi un'altra città vicina però a Cana, no? Aveva un figlio malato a Cafarnao. Ora, anzitutto questo episodio è distinto da un episodio simile, ma non identico, che è quello del centurione, ed è interessante appunto sottolineare appunto le differenze. Il funzionario del sovrano non è identico col centurione, infatti in un caso si tratta del servo, nell'altro del figlio. Centurione aveva un servo ammalato, no? Mentre qui è un figlio. L'uno era paralitico, il figlio del centurione, l'altro febbricitante, il figlio del funzionario regale. Il centurione non voleva, e questa è una differenza spirituale interessante, no? Il centurione non voleva che Gesù venisse a casa sua, mentre il funzionario del re lo invita con insistenza a venire prima che il suo figlio muoia. Ed è l'atteggiamento di questi due personaggi, seppure le vicende sono abbastanza simili, no? Tuttavia è quasi contrapposto. Il centurione dice: Signore, non c'è bisogno che tu venga a casa mia, perché anch'io è così bello. Noi l'abbiamo letto recentemente, la domenica scorsa. Centurione dice appunto: Gesù loda la sua fede, non ho mai visto una fede così grande in tutto Israele. Perché? Perché il centurione dice: Signore, a me tutti ubbidiscono. Ecco la disciplina dell'esercito romano, non io dei soldati, e se dico a uno fa questo, lui lo esegue immediatamente. Dice quindi: Signore, tu che tutto puoi, a te tutto è sottomesso, tu puoi comandare anche a distanza, basta che tu dica con una sola parola di comando, con una sola parola della tua onnipotenza, basta che tu la pronunci e il mio servo sarà sano. Che grande fede! Secondo il centurione, giustamente, è una profonda teologia, cioè, il centurione intuisce che Gesù non ha bisogno della sua presenza fisica per guarire. Che chi guarisce non è l'uomo, nemmeno Gesù uomo. Certo, l'umanità di Gesù è strumento di guarigione, ma la causa principale è sempre Dio. E Dio non è legato né a luoghi né a te. Dio è padrone dell'universo, al di sopra di ogni spazio e di ogni tempo. Ecco perché il centurione dice: Signore, non c'è bisogno che tu venga a casa mia, di una sola parola e il mio servo sarà sano. Invece quella del funzionario della re non è una fede perfetta, dice infatti con insistenza: Signore, vieni a casa mia per guarire il mio bambino prima che egli muoia. Vede, richiede la presenza fisica di Gesù. E quindi una differenza di atteggiamento. Questo per quanto concerne la lettera della scrittura, cioè per quanto concerne, diciamo così, la storia, così come ci viene narrata dal Vangelo. I Santi Padri, come è loro solito, danno anche una interpretazione mistica e una morale. L'interpretazione mistica è questa, cioè il figlio del funzionario del re che giace a Cafarnao. Abbiamo già detto che Cafarnao, dimora splendida, significa il mondo, il cosmo, no? Ebbene, colui che giace ammalato a Cafarnao è il popolo ebraico, il popolo dell'antico Israele, che è ammalato di che cosa? È ammalato del suo attaccamento al mondo. Ecco perché giace a Cafarnao. Vedete, è interessante questa spiegazione, no? Ecco, quindi in qualche modo la vera malattia dell'anima, la malattia che ha colto tutto il popolo ebraico, ed era la ragione per cui gli ebrei hanno rifiutato il Cristo, è il loro materialismo, cioè il loro attaccamento al mondo. Invece, secondo sempre questa allegoria dei Santi Padri, il re sarebbe il Cristo e il funzionario del re il cui figlio giace avarato sarebbe Abramo, il capostipite del popolo ebraico. Perché? Perché dice Gesù, Abramo è colui che vide il mio giorno e se ne rallegrò. Ed è che Abramo riconosce la superiorità di Gesù, riconosce in Gesù il suo Messia e il suo Redentore, no? E quindi il re è il Cristo, il servitore del re, il funzionario del re. E Abramo, il figlio di Abramo e il popolo ebraico, e giace infermo, ammalato a Cafarnao, proprio perché Cafarnao significa il mondo, la mondanità. E il retito preso, per così dire, è vero, dai peli di questo mondo, il popolo ebraico giace prostrato. No? È interessante effettivamente il rifiuto dell'antico popolo di Israele, che costituisce un vero mistero, terribile mistero, il rifiuto del Messia, perché il Messia, che è la promessa fatta da Dio da tempo immemorabile a questo popolo, è stato proprio rifiutato da lui. Venne in mezzo ai suoi e i suoi non l'hanno accolto, dice con una immensa tristezza nel cuore San Giovanni nel prologo, non capite? Terribile questo. Venne in mezzo ai suoi, perché il suo popolo era appunto suo, no? Il popolo di Dio e quindi anche del suo consacrato, no? Ebbene, i suoi non l'hanno accolto. Perché questo rifiuto di Israele? Per un solo motivo: perché Israele si aspettava un salvatore mondano, un salvatore, per così dire, secolarizzato, non spirituale, capite? Un salvatore nella dimensione temporale, materiale, politica. Ecco il guaio, sorelle e cari, sempre quel terribile guaio del materialismo, di quello che si chiama anche immanentismo, una parola un po' difficile ma che è molto semplice da spiegare, cioè immanere in latino vuol dire rimanere dentro, e immanentismo vuol dire chiudersi nel mondo, non riconoscere che ci sia qualcosa al di sopra del mondo. Ed è come gli israeliti, i retiti nella loro mondanità, diciamo così, no? Nel loro materialismo, hanno offeso non solo il Messia di Dio, ma con esso Dio stesso, rifiutandone appunto la potente salvezza suscitata nella casa di Davide, suo servo. Vedete? Ecco. Allora, il Signore appunto vuole andare incontro al popolo di Israele per sollevarlo dalla sua malattia, cioè dal suo materialismo. E naturalmente nel popolo di Israele siamo tutti noi, capite? C'è il pericolo di rimanere chiusi nella sfera del mondo, è imminente per ciascuno di noi. Poi moralmente i Santi Padri dicono che quel figliolo del funzionario del re che giace ammalato a Cafarnao significa anche la nostra anima. Ed è moralmente la nostra anima dovrebbe essere governata dalla ragione. Quindi il re sarebbe la ragione, anzi meglio sarebbe dire così, il re è sempre Dio, no? La nostra ragione è funzionario del re, cioè è colei che dovrebbe sottomettersi a Dio per far sottomettere a sé tutte le altre facoltà dell'anima, che sono come figlie, dice San Tommaso, della ragione, no? Allora, quando la ragione si ribella a Dio, non ubbidisce più a Dio, anche le facoltà dell'anima sono rese inferme. Ecco, allora la guarigione del figlio del funzionario del re moralmente significherebbe la guarigione della nostra anima da quel disordine interiore che scaturisce in fondo dalla ribellione della ragione a Dio. Vedete sempre questo sgretolarsi dell'ordine dovuto: la ragione si oppone a Dio e allora immediatamente le facoltà inferiori si ribellano a loro volta alla ragione e l'uomo diventa ammalato. È lo stato in cui ci troviamo, anche, no? E anche il Santo Battesimo, che ci dà i germi del farmaco divino, cioè i germi della salvezza, che ci dà appunto la medicina che poi opererà effettivamente la salvezza eterna in noi, però il battesimo non toglie di mezzo gli altri germi, non li toglie di mezzo del tutto, capite? E impedisce che proliferino ad oltranza, però ci sono. Ecco perché nell'uomo c'è questa dualità dell'uomo interiore restaurato in Cristo, guarito da Cristo, ma c'è anche il fome speccato, l'inclinazione al male, no? Questo Dio lo permise proprio della sua infinita provvidenza e bontà e stima, oserei dire, che il Dio ha dell'uomo. Vedete, in noi convivono principio di guarigione e malattia ereditata da Adamo. Entrambe le realtà ci sono e si scontrano in quel campo di battaglia che è la nostra. E anche questo perché l'uomo non si presentasse al suo creatore e redentore privo di merito. Ed il Signore vuole che ci salviamo con merito nostro, sostenuto dalla sua grazia, prevenuto dalla sua grazia, ma sempre con merito nostro. Vedete, la grazia ci è data non perché rimaniamo inoperosi, ma perché accogliendo la comunità strenuamente la mettiamo in qualche modo, la portiamo a fruttificare in noi. Ecco, il Dio ha una straordinaria fiducia nell'uomo, si attende una risposta libera, filiale dall'uomo. Ecco, dice dunque San Cipriano, non est victoria nisi precesserit pugna, dice con estremo realismo, vede? Non si dà vittoria se prima non c'è stata battaglia. Vittoria e sconfitta c'è solo dove prima c'era battaglia. Ora il Dio ci vuole vittoriosi, vuole non solo essere Lui vincitore su di noi, ma vuole che assieme a Lui e nella sua forza, in nomine Domini, nel nome del Signore, siamo vincitori anche noi, assieme a Lui. Ecco perché il Dio sempre agisce così, con questa sua bontà, quel suo amore, che non è accentratore. Il Dio delega la bontà alle creature, capite? Cerca in qualche modo di far rifulgere le sue perfezioni, non solo in sé, ma anche al di là di sé, in ciò che egli crea. Così nell'uomo il Dio ha posto la libertà dell'arbitrio, la responsabilità morale, e vuole che l'uomo sia vincitore, con la sua grazia, però vincitore. E allora per vincere bisogna combattere, no? Ecco, allora si capisce perché il Signore permette che ci sia nel nostro cuore, nella nostra anima, che ci sia insieme il farmaco dell'immortalità, la grazia, i sacramenti, le virtù, ma che ci sia anche il germe del male, il fomes peccato, il fomite del peccato, no? Questa suscettibilità dell'uomo a cadere. Ecco come tutti noi, in questo senso morale che danno i santi padri a questo episodio del figlio del funzionario del re, ebbene tutti noi ci possiamo identificare con quel figliolo che già ci ha avalato a Capernaum, no? Perché tutti noi abbiamo la ragione che dovrebbe regnare incontrastata, sovrana della nostra anima, l'abbiamo impugnata dalle facoltà inferiori dell'anima medesima. E Gesù viene proprio per darci appunto la salvezza. Bene, costui, cioè il funzionario del re, udito che Gesù, e questo è il suo cammino verso il Salvatore, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. E che sono le qui, ci sono le tappe del nostro, perché il funzionario del re pure possiamo identificarci, ci sono le tappe del nostro avvicinarsi alla fede in Cristo, no? Anzitutto ha udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, ha udito. San Paolo dice fides ex audita. E Gesù sottolinea, beati coloro che pur non avendo visto, crederanno. Ed è la fede, dice San Tommaso, este non visis. La fede riguarda realtà non viste. Realtà non viste. Dice anche la lettera agli Ebrei, no? È molto bella questa quasi definizione della fede. Fides est substantia sperandarum rerum argumentum non apparentium. Cioè la fede è la sostanza delle cose, delle realtà da sperare. Quindi cose che non si possiedono ancora, ma che sono sperate come future. Argumentum, una prova evidente, una evidenza potremmo dire. Argumentum non apparentium, evidenza di realtà che non appaiono. È una strana evidenza quella della fede, vede? Tutte le evidenze sono sempre evidenze di realtà che appaiono, tali e quali, no? La fede consiste nell'aderire a delle verità che noi non vediamo, le vedremo nella patria celeste, qua giù non le vediamo, ma le abbiamo ascoltate e ci siamo fidati della parola. Vede, fides exaudi. Quindi il funzionario del re riproduce in sé esattamente la psicologia della fede. Ha udito che Gesù è venuto, così anche noi abbiamo udito dalla tradizione apostolica tramandataci attraverso i secoli, abbiamo udito che il Signore in Gesù è vicino al suo popolo. Abbiamo udito, fides exaudi. E poi si recò da lui, cioè si è avvicinato a Gesù, preparazione dell'anima, no? E lo pregò, la fede che diventa orazione, lo pregò a far che cosa? A scendere e guarire il suo figlio, cioè ha implorato la misericordia del Signore. Quindi anzitutto l'ascolto della fede, la preparazione dell'animo, l'avvicinarsi interiore, no? Quello che si potrebbe chiamare il pius credulitatis affectus, l'affetto che previene la fede e che scaturisce dalla fede, avvicinarsi al Salvatore, stringerci al Salvatore, per fare cosa? Per supplicarlo, la fede che si fa orazione. Orazione la quale a sua volta chiede una sola cosa: Signore, scendi e guarisci. Chiedere al Signore che per la sua misericordia discenda in noi e operi la salvezza e la guarigione. Finché l'avvento di Cristo appare lontano, la speranza di liberazione rimane tenua, debole, ma al suo avvicinarsi essa si corrobora e ci sprona ad andare incontro. Interessante, la vicinanza, più il giorno della salvezza si avvicina, più l'animo dell'uomo si rinfranca. C'è poco da fare, è la vicinanza di Dio, no? In qualche modo l'esperienza di questa vicinanza che ci dà coraggio. Se Dio ci apparisse lontano, lontano, la nostra anima avrebbe una speranza debole. Così è accaduto anche del funzionario del re. Finché Gesù era lontano, poco sperava. Quando ha udito che Gesù è vicino, la sua speranza è divenuta robusta e forte. Seppure è vero che anche questa è una debolezza, e bisognerebbe avere una speranza incrollabile e forte anche a distanza. Vedi, infatti Gesù rimprovererà un po' al funzionario del re questa debolezza della sua fede. Poi è interessante questo avvicinarsi a Gesù, venire incontro a Gesù. San Tommaso lo interpreta parlando proprio dell'orazione, perché quel venire incontro a Gesù prelude alla preghiera del funzionario del re, no? Lui prima viene da Gesù e poi prega. E dice allora San Tommaso in questa interpretazione, dice: prima dell'orazione dobbiamo sempre preparare l'animo innalzando a Dio il nostro desiderio. Sursum corda, come dice appunto la prefazione della Santa Messa. Su con i cuori, vedete sorelle, non bisogna mai essere depressi dell'orazione, bisogna sempre sperare. La preparazione all'orazione è un irrobustimento della nostra speranza. Dice il Siracide nel capitolo 18, versetto 23, prima di fare un voto, prepara te stesso. Vedete, in ogni atto di religione, il congiungimento dell'anima con Dio, bisogna sempre preparare bene noi stessi. Voi sapete bene come gli autori di spiritualità insistono sulla preparazione previa alla preghiera. Spesso succede che noi siamo distratti perché non ci prepariamo abbastanza al pregare. Vedete, quindi prima di pregare il Signore bisogna venirgli incontro con l'affetto della nostra anima, con il nostro sincero desiderio e con la fede incrollabile di essere esaudito, come dice San Giacomo, no? Un uomo che prega senza la certezza di essere esaudito sembra essere, non merita anzitutto di essere esaudito, e poi è incostante, sembra essere come una onda del mare, è vero, che viene e se ne va di nuovo. Poi, dopo questo avvicinarsi a Gesù, egli chiede a Gesù di scendere a casa sua tramite la sua misericordia. Vedete, questa preghiera, al di là della concretezza del figlio del funzionario che giace ammalato a Capernaum, noi tutti dobbiamo in qualche modo chiedere proprio questo al Signore: la sua misericordia, la sua accondiscendenza. Come dice Isaia nel 63° capitolo del suo libro, vedete quello che noi, proprio quello che diventa la preghiera della Chiesa nel periodo dell'Avvento, no? Se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ed è questa in fondo la richiesta del funzionario del re: scendi a casa. E poi gli chiede di sanare il suo figlio. Il Salmo 41 gli fa eco e dice: io ho detto pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato, pietà di me, ed è misericordia, Signore, vieni, tu sei la salvezza, vieni, pietà di me, risanami, contro di te ho peccato. Vedete che la vera malattia, solo simbolicamente rappresentata dalla malattia della febbre esterna, la vera malattia, la febbre dell'anima, la paralisi dell'anima, è evidentemente il peccato. Ed è da questo che noi dobbiamo chiedere la guarigione. Notate come il funzionario del re si sente proprio disperato, umanamente parlando. È una salutare disperazione, capite? Bisogna disperare di tutti i mezzi umani per avere fiducia solo in Gesù. Infatti, come dice Giobbe nel sesto capitolo, non v'è aiuto per me da me stesso. Sempre dovremmo dirlo a noi, sorelle e cari. Vede, non v'è aiuto per me da me stesso. Io non posso fare nulla. Ed è chi è ammalato, proprio con la malattia del peccato, non può più da sé risalire la china. E cosa fin troppo evidente, capite? Perché con il peccato noi perdiamo quella forza di recupero. Quindi chi ci può innalzare, chi ci può risanare, è solo Dio che ci aiuta dal di fuori, capite? Solo Lui che dà il supplemento alle nostre forze che sono venute meno. È curioso questo fatto della nostra libertà, e ci sono tanti che dicono: ma anche nel peccato l'uomo esercita la sua libertà. Certo, esercita la sua libertà uccidendo la sua libertà. Perché vedete, prima di peccare noi possiamo essere buoni e essere peccatori. Se però scegliamo di peccare, non possiamo più essere buoni. E questo è il punto. Vedete, è un paradosso, capite? Ma è così. Cioè, chi pecca, dice San Paolo, diventa schiavo del peccato. Il peccato lo tiene in modo tale che è impossibile all'uomo, una volta nel quale è peccato, uscire da esso senza l'aiuto di Dio. Ora, cari sorelle, questo non concerne solo individualmente questo o quest'altro uomo, concerne tutta l'umanità. Noi tutti dobbiamo dire: abbiamo peccato, vieni Signore, risana l'anima mia, perdona il mio peccato, nella consapevolezza che questo non possiamo farlo da noi stessi. Bene. Ora, Gesù rimprovera la fede vacillante del funzionario del re dicendo: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Di fatto lui credeva in Gesù, credeva che poteva salvare il suo figliolo e guarirlo, però non aveva la fede perfetta. Sia da un lato perché pensava che ci fosse bisogno della presenza fisica di Gesù: scendi a casa mia prima che il bambino muoia. E cioè, noi dobbiamo avere la fiducia che il Signore può operare i suoi prodigi in ogni luogo, in ogni momento. Non ci sono tempi per Dio, non ci sono momenti particolari in cui Dio può operare le sue grandi opere, altri in cui Dio sarebbe impedito, capito? Eppure ci sono dei cristiani che ragionano così. In questo momento non pregherò ancora, non mi sembra il momento adatto. San Paolo grida: questo è il momento di grazia, questo è il momento di riconciliazione. Vedete, care sorelle, ogni momento è buono, ogni momento è buono. Non dire mai: lo farò poi dopo, la conversione, mi pentirò dopo, la preghiera, diventerò più buono, pregherò dopo. No, adesso, in questo momento, il Dio ci interviene. E quindi c'era anzitutto questa imperfezione, perché il funzionario del re pensava che Gesù avesse bisogno della presenza fisica per guarire, no? Ma c'è anche quel fatto che non si fidava a distanza. Se lui avesse avuto una fede incrollabile e una forte speranza nella salvezza che il Padre opera in Gesù, egli sarebbe andato a trovare Gesù anche in Giudea, non avrebbe aspettato che Gesù venisse da lì. Vedete, cari, così una fede sollecita è tale, cioè sollecita anche nei momenti di aridità. Sono delle anime sfiduciate, Dio mi è lontano. Niente paura, Dio ti è lontano, almeno a fare così. Non crederlo, credi con la tua fede che Dio è sempre vicino a te. E se lo credi, avvicinati sempre a lui. La nostra volontà è sempre nel nostro potere, no? Quindi possiamo sempre avvicinarci a Dio in ogni momento. Il funzionario del re insistette: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli risponde: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Ed è la crescita nella fede. Prima la sua fede è ancora titubante, adesso comincia a dire: Signore, professa la signoria di Gesù, la divinità di Gesù. c'è ancora un'ombra di imperfezione, perché dice scendi prima che il bambino muoia. Crede ancora che Gesù debba guarire solo alla presenza dell'ammalato, no? Però si fida di lui, dice Signore, e con insistenza. Vede, Dio non resiste mai alla preghiera insistente dell'uomo, anche se siamo imperfetti come il funzionario del re, nel nostro credere, se siamo insistenti nella preghiera, Dio non resiste, Dio sempre si arrende, e il Signore è d'altra parte già sempre pronto a ascoltarci, sempre pronto a esaudirci. E Gesù gli risponde: va, tuo figlio vive. E qui la prova della fede. Ed è, noi dobbiamo, prima ancora di ottenere, di vedere i risultati della nostra preghiera, dobbiamo già avere fede di aver ottenuto ciò che abbiamo chiesto. Ed è, Gesù glielo impone proprio, no? Gli dice: tu devi credere senza vedere, non ha ancora visto che il suo figliolo è guarito. Gesù gli dice: tu credi e va a casa tua, che il tuo figlio è guarito. E quell'uomo che cosa fece? Credette e se ne andò a casa sua. Due cose, quindi, produce appunto questa grazia, quel prodigio di Gesù, questa guarigione che Gesù opera in noi. Produce la fede che c'è anche quando non si vede ciò che si crede, ma ci si fida della parola di Gesù. E poi l'agire secondo la fede. La fede è vita, sorelle e cari. Ed è prima c'è la fede e poi la vita. Ma la vita non è disgiungibile dalla fede. Egli credette e fece quello che Gesù gli ha ordinato. Se ne andò a casa sua. Ecco quanto dobbiamo fare anche noi, sorelle e cari. Credere in Gesù, figlio unigenito del Padre che è stato mandato per la nostra salvezza, e fare tutto quello che Egli in ogni momento ci dice. E questo. Ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici che tu ti rendi nei secoli e nei secoli. Amen.
varum militarum.
Sorelle carissime, questa mattina abbiamo avuto modo di osservare il cammino di fede del funzionario del re, il cui figlio fu guarito da Gesù. Egli venne da Gesù e gli chiede di guarire il suo figlio. All'inizio la sua fede è imperfetta, però ha udito che Gesù si avvicinava e ha creduto che egli potrebbe salvare e guarire il suo figlio. Questa fede imperfetta diventa più perfetta in seguito, quando dice: Signore, scendi a casa mia e guarisci il mio bambino prima che muoia, no? E fede già più perfetta, perché professa la onnipotenza del Cristo. Signore, dice, Kyrios, abbiamo visto oggi, è vero anche nel Vangelo, come Gesù dice, che Davide certamente non chiamerebbe Dominum, cioè non chiamerebbe Signore il Messia, se egli non fosse Dio come Dio è il Padre, eh? E cosa inconsueta che il Padre chiama Signore un suo figlio, un suo discendente, no? Ecco, quindi se Davide chiama Signore quel suo discendente, vuol dire che non è un uomo semplice, che è vero Dio. Quindi ecco, il funzionario regale comincia a professare la sua fede nella divinità di Cristo, dice: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. E Gesù, che esaudisce la sua insistente preghiera, dice appunto: va a casa tua, il tuo figlio è guarito. Ed egli credette e se ne andò a casa sua, dice il Vangelo di San Giovanni, no? Quindi ha creduto e ha eseguito in opera ciò che ha creduto. Vedete, quindi abbiamo visto, in base, ricostruendo per così dire le tappe di questo Vangelo, abbiamo visto come bisogna anzitutto avvicinare Gesù con fede, avvicinarlo preparando la nostra anima. Dopo la preparazione segue la preghiera, preghiera tenace, insistente, preghiera insistente che non si scoraggia. È per quello che è stato esaudito il funzionario regale, per la insistenza della sua preghiera. E poi bisogna crescere nella fede, camminare nella fede, in modo tale da essere sicuri, certi di ottenere ciò che chiediamo. E se siamo certi e sicuri di ottenere ciò che chiediamo, dobbiamo essere ubbidienti alle ispirazioni che ci vengono dall'alto, cioè fare nell'opera ciò che la fede ci comanda. Vedete, quello che si potrebbe dire il risvolto pratico della fede, no? La fede è da un lato conoscenza di Dio, contemplazione del mistero di Dio che si rivela alla mente umana ben al di là delle capacità della mente umana. Ma però nel contempo la fede diventa, alla luce di Dio così contemplato e conosciuto, diventa anche un cammino pratico, cioè un che di operoso, un agire, un fare però che si sottomette interamente alla luce di questo fine ultimo, Dio fine ultimo dell'uomo. Solo Dio così come è appunto autore e creatore della natura, ma come è datore, largitore della grazia e di tutte le virtù soprannaturali. Bene, allora nell'episodio del funzionario reale del re abbiamo potuto vedere come il Signore aiuta il nostro cammino di fede, fede che giustifica, di fede che ci porta alla salvezza. Adesso nel quinto capitolo di San Giovanni vi è un altro episodio, anche quello estremamente significativo. Vi dissi sin dall'inizio che ho scelto proprio questi miracoli che San Giovanni racconta di Gesù, proprio perché in ciascuno di essi si manifesta la bontà di Dio tramite il Cristo nei riguardi dell'uomo, la bontà di Dio che salva. Quindi ogni miracolo, che consiste in una guarigione esteriore, no? Significa un qualche cosa di interiore, un qualche cosa che tocca la nostra anima nel suo intimo, no? Il nostro essere davanti a Dio. Ora, questo episodio è appunto quello dell'infermo della piscina di Bethsaida, o Bethesda si dice anche in modo un po' accomodato, eh? Bethsaida è la esatta parola, è l'infermo della piscina di Bethsaida. Bene, leggiamo un po' il Vangelo e poi vediamone il significato profondo. Vi anticipo già che ovviamente la paralisi, questo suo giacere sul lettuccio, è vero, incapace di qualsivoglia movimento, incapace di discendere in quell'acqua, è vero, incapace di lasciarsi portare da qualcun altro, significa proprio, vede, il riconoscere umilmente dalla parte dell'uomo che da sé non può ottenere nulla in vista della salvezza. Vede, bisogna che l'animo umano si faccia umile perché Gesù possa operare in esso i prodigi della sua salvezza. Bisogna profondamente riconoscerci peccatori e incapaci da noi stessi di uscire da questo stato di lontananza. Bene, è molto significativo, ovviamente, molto significativa l'immagine della paralisi. Vedete, la paralisi, questo essere immobili, impediti nel movimento, è precisamente quello che il peccato produce in noi, in fondo, no? E di per sé la nostra anima è slanciata, è agile, corre incontro a Dio. Voi sapete che Dio ci ha dato un'anima proprio perché fosse pellegrina, lontana da Lui, ma perché tornasse da questo pellegrinaggio alla casa del Padre. È già di antichi, una cosa bella, come persino i filosofi pre-cristiani, quindi prima dell'epoca cristiana, hanno riconosciuto questa grandezza dell'uomo che l'umanità moderna sembra misconoscere. Ed l'essere a immagine e somiglianza di Dio, Platone parla di una scintilla del divino, ed è una scintilla del divino, una bella immagine che anche i neoplatonici hanno poi ripreso, cioè come se il fuoco divino sprigionasse da sé delle scintille, le quali scintille ovviamente nel cosmo, secondo la cosmologia degli antichi, cioè secondo una fisica rudimentale degli antichi pensatori, gli elementi cercherebbero poi di ricongiungersi in modo omogeneo, per così dire, no? Quindi il fuoco col fuoco, l'acqua con l'acqua, la terra con la terra. Quindi vedete come si dice similis cum simili, il simile con il simile. E così il fuoco divino tenderebbe a ricongiungersi con la sua origine, cioè con Dio stesso. Vede, se nell'anima umana è accesa una scintilla del divino, essa ha sempre una nostalgia di Dio, di ritornare a quella fonte di fuoco dalla quale essa è uscita. E anche San Tommaso, tutta la Summa Theologiae, vedete, la costruisce su questo duplice piano, no? Il piano della uscita delle creature da Dio, exitus creaturarum a Deo, per poi parlare del reditus creaturarum in Deo, no? Cioè il ritorno delle creature, uscita delle creature e il ritorno delle medesime. D'altra parte, sorelle care, vede, se le creature hanno nella volontà sommamente buona e amorevole di Dio la loro origine, non possono che avere in Dio il loro fine ultimo. Ecco perché tutto ciò che procede da una facoltà procede da essa sotto l'aspetto del bene che essa vuole, vede? Quindi, siccome la volontà di Dio, dalla quale procede tutto il creato, la volontà di Dio vuole anzitutto il suo bene divino, ecco perché tutto ciò che dalla volontà di Dio è uscito si adegua a questa volontà, a questo amore del suo bene. Vedete, care sorelle, solo Dio ha il fine in se stesso. Tutto ciò che è uscito da Dio non ha fine in se stesso, ma il fine all'infuori di sé in Dio. Una cosa interessantissima, è come essere sbilanciati, come si suol dire, capite? Vede? Voi sapete che i corpi che hanno il loro baricentro in sé riposano, no? Invece i corpi che hanno il baricentro, per così dire, all'infuori della base, no? Si muovono, cadono, eccetera, no? Così noi cadiamo, per così dire, mossi dal nostro peso, cadiamo verso quel baricentro nostro che è. Vedete, non abbiamo il centro in noi, ma lo troviamo solo nel Signore. Questa è la realtà della creazione. Ed siccome la creatura è uscita da Dio, solo in Dio può trovare il suo fine ultimo, la sua fine. D'altra parte conoscete bene lo stupendo detto all'inizio delle confessioni di Sant'Agostino, è vero, su questo inquietum est cor nostrum, inquieto il nostro cuore. Ahimè, questa salutare santa inquietudine talvolta a causa del peccato si paralizza e diventa un qualche cosa di non più avvertito. L'uomo cammina in modo pesante, si lascia appesantire dalla terra, da se stesso, e cade anziché in quel centro di di tutte le sante aspirazioni che è Dio, cade piuttosto su questa terra di esilio. Vede, in qualche modo tutti noi siamo veramente paralitici nell'senso dell'allegoresi spirituistica. Vede, noi giacciamo su quel nostro lettuccio che è questa terra di esilio, senza poterci muovere in quella piscina, in quella acqua che dà salvezza. Non possiamo muoverci perlomeno da noi stessi se il Cristo non ci viene incontro. E questo è praticamente il significato globale della parabola, che adesso cercheremo di approfondire nei suoi tratti particolari più significativi. Leggiamo allora insieme il testo del Santo Vangelo. È nel quinto capitolo, quindi è facile, poi lo trovate anche nella Sacra Scrittura, è nel quinto capitolo di San Giovanni, versetti 1 a 18. Bene, leggiamo i primi quattro versetti. Vi fu poi una festa dei giudei, un'altra festa, non più festa di Pasqua, ma un'altra festa che probabilmente era Pentecoste, ma non è sicuro. E Gesù salì a Gerusalemme, un'altra volta Gesù va nella città santa. Ve a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, che si chiamava così perché ovviamente c'erano i mandriani che portavano le greggi attraverso quella porta, e si ritiene che portassero le greggi non solo così per portarle alla pascolo, ma proprio per portarle al tempio, cioè erano proprio le pecore destinate praticamente al sacrificio, no? Quindi presso la porta delle pecore a Gerusalemme vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzaetà, con cinque portici, sotto i quali portici giaceva un gran numero degli infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo, infatti, in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo ad entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Ora, in tutto questo racconto c'è tutto un insieme ovviamente di realtà storiche e di realtà simboliche da interpretare, no? Anzitutto il Signore, dopo aver trattato dei benefici che vengono conferiti da Dio a coloro che sono rigenerati spiritualmente, parla adesso in particolare di ciascuno di essi, cioè parla anzitutto della vita che Dio elargisce a noi, poi del nutrimento e della dottrina. Vita, nutrimento, dottrina. E vita, nutrimento, dottrina. Nelle vie del Signore noi siamo proprio, vedete, come dei bambini che sono sostenuti dai loro genitori sotto questo triplice aspetto. Hanno ricevuto dai genitori la vita, ricevono il nutrimento e ricevono l'educazione, la dottrina e quella paternità di Dio. Vedete, si svolge nei nostri riguardi proprio in questa triplice dimensione: vita, nutrimento e poi anche insegnamento, educazione. Allora, San Tommaso tende a dire che Gesù proprio questi tre aspetti li mise perfettamente in luce nel Vangelo di San Giovanni. La vita che ci è data viene anzitutto dal battesimo, no? E i miracoli, i prodigi di Gesù, tra i quali appunto quello del paralitico guarito, hanno un significato profondo battesimale. La vita che viene ridata all'infermo, all'ammalato, a colui che per così dire è morto alla vita, no? Gli viene restituita la pienezza della vita. Poi il nutrimento, questo è il capitolo 6 di San Giovanni, il discorso del pane di vita, Gesù il pane di vita disceso dal cielo, quello che abbiamo commentato l'anno scorso durante gli esercizi spirituali. E poi la dottrina di Gesù, sono tutti i discorsi che egli fa appunto nel Vangelo di San Giovanni, così, così belli e così profondi, che Gesù fa riguardo alla sua missione che ha ricevuto dal Padre suo. Bene, ora Gesù propone anzitutto un segno visibile della sua potenza datrice di vita, così che la mente sia in grado di elevarsi da segni visibili ai misteri invisibili. Ed è se Gesù dicesse, e non solo dicesse, ma anche facesse sì, che noi abbiamo la vita dell'anima, nessuno lo vedrebbe. Niente, sorelle. È una cosa molto, molto difficile, effettivamente persino per Dio è cosa difficile, capite? Lui naturalmente ci è riuscito, ma è cosa difficilissima spiegare a uomini cose divine. Ecco perché Dio ha parlato in modo umano. Ecco perché Gesù compì tanti prodigi, e prodigi così significativi simbolicamente, no? Perché tramite le similitudini sensibili, la nostra mente sia condotta alla contemplazione delle cose invisibili di Dio, dal visibile all'invisibile. È davvero una realtà molto in fondo triste, no? Però bisogna accettarla con realismo, e cioè che noi, la nostra stessa anima, che ci dà vita, che ci muove, no? Che ci dà intelligenza, conoscenza, luce, ecco, la nostra anima, noi non la conosciamo. Conosciamo tramite l'anima, conosciamo grazie all'anima, ma non conosciamo l'anima, almeno non la conosciamo direttamente, capite, sorelle? Vedete? Cioè sappiamo bene che c'è, ma non sappiamo che cosa è la nostra anima. Ora, se Gesù desse solo vita all'anima, come l'uomo non è in grado di accorgersi di che cosa è la sua anima, così non si accorgerebbe nemmeno di quella vita che è altrettanto invisibile e spirituale come è la sua anima. Allora, affinché il Signore facesse vedere che Egli è davvero datore di vita e di vita spirituale, doveva anche ridare la vita corporea, fisica, proprio per esprimere tramite il segno prodigioso, esprimere la realtà spirituale. Ecco, pensate proprio a quell'altro paralitico, quando Gesù appunto dice: figliolo, abbi coraggio, ti sono perdonati i tuoi peccati. E c'è chi mormora tra i farisei, no? E Gesù dice: che cosa è più facile, dire ti sono perdonati i tuoi peccati oppure alzati e cammina? Ed è questo il significato dei miracoli. Gesù li fa proprio perché abbiamo l'evidenza non del miracolo stesso, ma del fatto che Egli, al di là del miracolo, fa un altro prodigio, invisibile questa volta. Di fatto è molto più difficile perdonare i peccati che restituire il movimento al paralitico. Molto più difficile, perché il peccato è molto più grave, capite, di ogni infermità fisica. Però è più facile dire ti sono rimessi i peccati piuttosto che dire alzati e cammina, capite? Perché il dire è un qualche cosa di esterno, no? E chiunque potrebbe dire ti sono perdonati i peccati. Solo il Figlio di Dio può non solo dirlo, ma farlo, cioè davvero perdonare. E perché noi sapessimo che Egli ha davvero il potere di perdonare i peccati, ecco che ha detto al paralitico: alzati e cammina. E lei si alzò e se ne andò. Sorella. Allora, nell'ordine della realtà, è più grande il perdono del peccato piuttosto che la restituzione del movimento a un inferno, nell'ordine della realtà. Ma nell'ordine della conoscenza, San Tommaso direbbe quod nos, cioè rispetto a noi, alla nostra conoscenza ben poco spirituale, ebbene, rispetto alla poca conoscenza spirituale dell'uomo, è più evidente dire alzati e cammina, è vero, piuttosto che ti sono rimessi i peccati, perché la remissione dei peccati è qualcosa di invisibile, spirituale, mentre l'alzarsi del paralitico e il camminare è qualcosa che tutti vedono, no? Prima lo vedevano lì, prostrato, incapace di muoversi, e poi lo vedono camminare, è vero, in modo piuttosto, come si può dire, svelto, no? Ecco perché immagino come ha goduto questa prima passeggiata dopo la guarigione, no? Capite? Allora, vedete, Gesù compì questi segni visibili per indurci alla contemplazione di realtà invisibili. Ora il Salvatore sale a Gerusalemme in una festa seguente alla festa di Pasqua, probabilmente quella di Pentecoste, sia per compiere di nuovo il rito prescritto dalla legge, di nuovo la sua ubbidienza, l'adempimento della legge, e anche, notate bene, la tendenza a togliere di mezzo lo scandalo, vedete, perché scandalizzerà già tanto appunto i farisei per quelle guarigioni che opera il giorno di sabato. Proprio questa guarigione pure è operata il giorno di sabato, e ne vedremo poi in una prossima meditazione il profondo significato, no? Allora Gesù, per non dare nessuna nemmeno apparenza di un suo disprezzo della legge, si sottomette in tutte quelle cose nelle quali può farlo secondo la volontà del Padre suo, si sottomette appunto a tutte le prescrizioni legali. Ma non lo fa solo per ubbidire alla legge, bensì anche per annunciare la sua parola alla gente che si è radunata per l'occasione della festa a Gerusalemme. Il luogo in cui avviene la guarigione, è la piscina di Bethsaida, ovvero la piscina probatica, probatica, probation in greco vuol dire appunto pecora, no? Quindi la piscina che prese il nome poi anche dalla porta, no? la piscina delle pecore, no? E c'è da pensare, e questo effettivamente darebbe un significato molto forte dal punto di vista simbolico e sacramentale all'acqua di quella piscina, no? Ecco, piscina probatica, piscina delle pecore, perché in quell'acqua i sacerdoti, che erano addetti al culto del Tempio, lavavano gli animali prima del sacrificio. E quindi in qualche modo l'acqua era un'acqua lustrale, un'acqua, si potrebbe dire, che consacrava, purificava la vittima del sacrificio. Ecco, misticamente infatti, la piscina di Bethsaida prefigura il battesimo, questo per diversi motivi. Questa piscina che poi vedremo che Sant'Agostino addirittura le dà un significato cristologico, no? Cioè dirà che essa rappresenta il Cristo. Comunque rappresenta alcuni tratti battesimali, e vedremo poi anche le differenze dal battesimo. Comunque ci sono alcuni tratti battesimali, soprattutto perché contiene l'acqua della purificazione cultuale, che opera persino un effetto preternaturale facendo guarire da infermità corporale. Così anche l'acqua del battesimo. L'acqua del battesimo è pure un'acqua nella quale agisce la virtù sacrificale di Cristo, l'agnello senza macchia. Ed è come l'acqua della piscina di Bethsaida, era l'acqua nella quale venivano lavati gli animali che erano destinati ad essere vittime del sacrificio, così Gesù, l'agnello senza macchia, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come dice appunto San Giovanni il Battista, questo agnello immacolato, diede alle acque del Giordano e a tutte le acque della terra il potere di santificare a contatto con lui. Ed è lui il vero agnello. Tutti gli altri agnelli e tutte le altre pecore, gli animali dei sacrifici antichi erano solo la prefigurazione di colui che entrò nel santuario non più con il sangue di animali sacrificali, ma con il suo sangue vivo, con il sangue più eloquente di quello di Abele, il sangue del figlio unigenito. Allora, come nel battesimo agisce la forza, per così dire, della passione di quella vera vittima che è Gesù crocifisso, così anche in quest'acqua vi era, in qualche modo, simbolicamente prefigurata la forza della passione, del sacrificio. Come quell'acqua aveva una virtù non propria, ma conferitale dall'angelo, secondo quella convinzione popolare, no? Che tutti ritenevano che quell'acqua, e forse anzi la scrittura richiede che sia stato davvero così, che quell'acqua in momenti prestabiliti da Dio era mossa dall'angelo, e chi scendeva per primo in quell'acqua veniva guarito. Quindi giustamente la teologia che ci insegna, è vero, che l'acqua battesimale opera l'effetto del battesimo non in virtù del suo essere acqua, ma in virtù dello Spirito Santo che agisce tramite l'acqua. E in virtù del sacerdozio di Cristo. Se un sacerdote battezza, è il Cristo stesso che battezza. Vedete, noi siamo solo strumenti, La causa principale è lui, no? Quindi, sia il sacerdote su questa terra, sia lo strumento sacramentale, il segno sacramentale, cioè l'acqua, agiscono solo in virtù, nella virtù divina di Cristo, Verbo, e dello Spirito Santo. E così similmente vedete come questo fatto del battesimo, cioè di un'acqua che sarebbe sacramento, cioè un segno di una realtà che supera la realtà fisica dell'acqua, come il sacramento del battesimo è prefigurato da questa acqua della piscina di Bethsaida che riceve un movimento non da sé, ma il suo movimento che da salute viene dall'alto, dall'angelo, dall'inviato del Signore. Sarà così questo concetto dell'angelus, dell'inviato, che appunto Sant'Agostino costruirà, come vedremo, la simbologia cristologica, cioè dirà che questa piscina non è solo simbolo del battesimo, ma di Cristo medesimo. Infine, Nel battesimo in particolare è espressa e prodotta la similitudine del mistero pasquale. La similitudine, cioè, con la croce e la risurrezione di Gesù. Quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Vedete che non solo in quell'acqua agisce la potenza del sacrificio, ma quell'acqua significa il sacrificio, rappresenta il sacrificio, rappresenta la sepoltura in Cristo. Bisogna sempre pensare a questo. Dice San Paolo che noi che siamo stati battezzati siamo conseppelliti, cioè seppelliti assieme al Cristo. È eminentemente pasquale il sacramento battesimale, ed è essere seppelliti, cioè sommersi dall'acqua, vita e morte. Ecco, l'acqua, ed è veramente San Paolo pure, vi ricordate, sorelle, no? Che San Paolo dice che i nostri padri, quelli che attraversarono il Mar Rosso, furono tutti battezzati nell'acqua e nella nube, cioè nell'acqua del mare e nella nube, e furono battezzati, cioè quell'acqua che diede morte agli egiziani, diede vita agli israeliti. Vedete il duplice simbolo: morte e risurrezione, morte, sepoltura, risurrezione. E quindi l'acqua battesimale significa proprio questo, cioè il morire assieme a Cristo, essere seppelliti assieme a Cristo in attesa di risorgere assieme. Siamo stati battezzati, dice San Paolo, nella sua morte. Ora, che cosa sono i cinque portici? Vedete, i santi padri oppongono il simbolo della piscina di Bezzaetà, che significa appunto il battesimo, cioè la vita nuova portataci da Cristo, la salvezza dell'anima, la riconciliazione con il Padre, la purificazione interiore con l'uomo. Ebbene, i santi padri oppongono la piscina di Bezzaetà, simbolo del battesimo, della grazia e quindi della nuova legge, ai cinque portici sotto i quali giacciono tanti infermi, paralitici, ciechi e zoppi. Interessante, immaginatevi questo: c'è la piscina e attorno ci sono questi cinque portici, esattamente cinque, e sotto i portici c'è tanta gente, tutti infermi, ciechi, zoppi, paralitici, dice San Giovanni. Ora, quale può essere il significato spirituale di i portici che sono esattamente cinque? I santi padri immediatamente, è vero che amano molto, diciamo così, la interpretazione mistica, spirituale dei simboli numerici, i santi padri dicono cinque indubbiamente significa il numero dei libri di Mosè, Pentateuco, ed significa la legge. Nell'ambito della legge giacciono gli infermi. Sotto i cinque portici, cinque libri di Mosè, cinque libri della Torah, giacciono lì infermi e nessuno li guarisce, se non quell'acqua che è mossa dall'inviato del Signore, dall'angelo del Signore. È un potentissimo simbolo, no? Descrive esattamente quello che San Paolo ci dice nella lettera ai Romani e in tante altre circostanze. Anzitutto vi citerò la lettera agli Ebrei, no? Ebrei 10:4. Dice: è impossibile eliminare i peccati con il sangue dei tori e dei capri. Vedete, la legge antica, che prefigurava la legge nuova, non era però capace di togliere di mezzo il peccato, di togliere di mezzo la morte e di ridare la vita. La legge antica prometteva questo, proclamava questo, attendeva questo, ma non lo realizzava. San Paolo lo dice così bene, lui che ha sofferto questa tragedia del suo popolo, vedete, colui che ha perseguitato il Cristo, colui che poi dopo una visione splendida del Salvatore a lui si è convertito, che però sempre soffriva dell'apostasia della sua gente, no? San Paolo parla così della legge, nella lettera ai Romani, 3 capitolo. Infatti, in virtù delle opere della legge, nessun uomo sarà giustificato davanti a Dio, nessuno guarirà dalla sua infermità. E gli israeliti che erano racchiusi sotto la legge, gli infermi sotto il portico e dei cinque portici, ebbene, non potevano essere giustificati davanti a lui, davanti a Dio, perché per mezzo della legge sia solo la conoscenza del peccato. è che per mezzo della legge non si ha la giustificazione, la liberazione dal male. Si ha però, e non è poco, è già cosa molto bella e molto grande, si ha però solo la conoscenza del peccato. Ecco in che senso l'antica legge, sorelle care, questo riguarda anche noi cristiani della nuova alleanza, perché, come dice ancora l'Apostolo, tutto quello che è stato scritto per gli antichi è stato scritto anche per noi. Ed allora l'antica legge era un vero pedagogo verso il Cristo, doveva condurre al Cristo. Ora San Paolo ci spiega come doveva condurre al Cristo e perché non ha condotto tutti a Cristo, solo alcuni, una esigua parte, un santo resto, come dicevano i profeti, no? Perché? Ebbene, perché la maggior parte degli israeliti non si è sottoposta a questa manutenzione, a questa guida, ma che cosa ha fatto? Si è insuperbita. Mentre vedete che la pedagogia era una pedagogia anzitutto di umiltà, umiltà che soprattutto si misura con Dio. Certo, l'umiltà poi riguarda anche i rapporti con il prossimo, chiaro che l'umile assume un atteggiamento molto diverso da quello che il superbo assume verso il prossimo. Però il primo, la prima misura dell'umiltà è il rapporto dell'uomo con Dio. E davanti a Dio l'umile riconosce una realtà profondissima e importantissima. Si riconosce anzitutto peccatore. Vedete San Giovanni che ce lo dice. Non se noi diciamo di non avere peccato, mentiamo e la sua verità non è in noi. Peggio ancora, diciamo che lui è un mentitore. E certo, è così, perché vede, se noi non abbiamo peccato, se siamo dei giusti e se siamo in grado di santificare e giustificare noi stessi, allora abbiamo ragione noi e non Dio, che invece ha ritenuto necessario di inviarci il suo figlio unigenito perché si incarnasse, perché vivesse in mezzo a noi, ci desse la dottrina del Santo Vangelo, subisse per noi una crudele passione e poi risorgesse al terzo giorno. Quindi l'opera stessa della salvezza significa che noi siamo peccatori, profondamente nasciamo peccatori. E adesso bisogna molto insistere su questo, cioè sentirci molto, sì è vero, noi siamo già scesi dalla piscina, capite? Siamo già stati battezzati, la grazia di Cristo c'è in noi. Però vedete, per apprezzare veramente la grandezza di questa vita nuova, di questa guarigione che abbiamo ottenuto nelle acque del battesimo, per apprezzarlo davvero, bisogna ricordarci di quello stato in cui eravamo lontani dal battesimo, avulsi dal battesimo, che è lo stato degli infermi sotto il quintuplice portico dal quale non possono muoversi per giungere a quelle acque che danno guarigione. Ecco, bisogna, in fondo, per gustare la grandezza della salvezza, bisogna concepire un giusto orrore del peccato, avere senso del peccato. E che non mi stancherò mai di sottolineare questo fatto che oggi purtroppo sfugge molto facilmente, eh? Ed è, non si ha il senso di Dio, non si ha il senso della salvezza se non si ha il profondo senso del peccato. Ecco la critica, i primi popoli che sono stati chiamati al cristianesimo avevano questa umiltà, perché loro conoscevano la crudeltà del paganesimo, conoscevano la paura delle divinità pagane, che erano davvero dei demoni ostili all'uomo. Allora, quando hanno accolto il Vangelo, si sono veramente sentiti liberati, perché sapevano che cos'è la vita dell'uomo lontano dal Cristo. Invece, pare solo noi corriamo effettivamente il rischio di assumere il cristianesimo come abitudine, buona abitudine, intendiamoci, però un'abitudine che deve rimanere sempre fresca in noi, non un'abitudine ormai obsoleta, diciamo, beh, insomma, ci siamo abituati, Gesù ci vuole bene, No, bisogna sempre ritenerci indegni, ed giustamente indegni di quell'amore che ci è stato dato per assaporarne la grandezza, per assaporarne la benevolenza, per assaporarne la dolcezza. Una cosa stupenda la redenzione, se ci rendiamo conto da quale terribile male il Signore ci ha scagliato. Bene, allora gli infermi giacciono a terra perché i peccatori, ecco, questo ha un significato simbolico, sono prostrati per terra. Non sono quei cinque portici, giacciono per terra. Il senso letterale è facile da capire. Erano infermi, non potevano muoversi ed erano lì prostrati per terra. No? Invece il significato spirituale è quello che il peccatore, perché quella infermità significa sempre il peccato sotto i suoi più svariati aspetti, il peccatore inerisce alla terra. Non aspira più al cielo ed inerisce alla terra. Ecco, quindi giacciono alla terra, sulla terra, perché i peccatori disordinatamente ineriscono alle cose mondane. Dice il Salmo 20, quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. Ed è il giusto rimane in piedi e salvo, mentre il peccatore cade. Cade perché? Perché il suo desiderio lo porta il passo verso la terra. Ecco com'è importante implorare dal Signore sempre la grazia, ed è vero, affinché Egli possa ergere, sollevare i nostri desideri ad celestia, alle cose del cielo, perché non siano distanti dalle vicende di questa terra e dalle brame di questa terra. Bene, poi sono molti, e qui San Tommaso, commentando questo brano di San Giovanni, dice appunto che effettivamente molti, anzi tutti gli uomini, prima della venuta di Cristo, tutti giacevano in quella inferno. È vero che anche il Coelet, come voi sapete bene, nella versione della Vulgata, dice: difficili a correggere sono i perversi e il numero degli stolti è infinito. Ed tutti noi eravamo come delle pecore senza pastore, come delle pecore sbandate, vedete, prima della venuta del Signore. Pure Matteo 7, larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Terrificante questa affermazione del Vangelo, vedete? Ci sprona a cercare il bene difficile. Il male è sempre facile, c'è dinanzi a noi una strada larga e comoda, vedete? Ma bisogna sempre, sorelle, diffidare dalle cose comode, no? Dalle cose che facilmente seguono i molti. Bisogna sapere appunto trovare la via ardua, difficile, della porta stretta per la quale pochi, pochi entrano. Certo, auspicabile che siano molti quei che entrino nel regno dei cieli, no? Non ne sappiamo nulla, capite? Sarebbe ozioso e persino presuntuoso e vano discettare sul numero degli eletti e sul numero dei reprobi, non spetta a noi, capite, sorelle? Ecco, quello che sappiamo è questo, che la via della salvezza, chiunque la percorra, la via della salvezza per chiunque è la via difficile. Ecco perché non è generalmente amata. Ecco, questo ci dovrebbe far pensare, sorelle, che non bisogna facilmente seguire le opinioni dei più. C'è la tendenza ormai un po' dappertutto, anche della cristianità, anche tra noi religiosi, a me succede, no? Cioè quello che è la comunis opinio, beh, se nella chiesa passi, capite quello che voglio dire, ma la comunis opinio mundi, no? La comune opinione nel mondo, no? Quello che così va, diciamo così, nel migliore dei modi, no? Ciò che trova la diffusione, ciò che è, come si dice, di moda, ebbene facilmente viene assecondato. Invece bisogna avere proprio questa tendenza a andare controcorrente là dove è necessario, capite? Chiaro, non bisogna sbizzarrirsi, no? Non fare, cioè hanno fatto bene Abramo e Lot, capite, a dividere le due rive del fiume, no? Però non è detto che noi dobbiamo sempre fare così, cioè se tu vai per quella riva lì, io prendo quell'altra sponda, capite? No? Cioè non bisogna, in altre parole, nemmeno fare sempre il bastian contrario, come si suol dire, no? Ecco, però avere veramente il giudizio fisso in Dio, il criterio deve essere questo: che cosa piace al Signore, non quello che piace al mondo, quello che piace ai più. I criteri del Signore, sorelle, mi cresce doverlo dire in questo modo così brutale, ma i criteri del Signore per gli uomini va benissimo, intendetemi bene, per gli uomini e per le vicende umane va benissimo, ma nelle vicende del Signore non valgono le leggi della maggioranza. Non c'è democrazia dinanzi alle cose di Dio, capite? C'è nelle vicende umane, se si tratta di prendere una decisione, non so, nello Stato, o anche in un convento, capite? È giusto mettere questa decisione ai voti, per carità, capite? Ma sarebbe sommamente stolto mettere ai voti quelle cose che riguardano Dio, no? C'è la Trinità o non c'è? Esiste Dio o non esiste? Gesù si è incarnato o no? Il Dio se ne ride lassù in cielo, come dice il Salmo, no? Pensate che effettivamente ciò è accaduto durante la rivoluzione francese, di cui celebremo il secondo centenario, no? Hanno veramente messo ai voti l'esistenza di Dio. Era una democrazia d'oltranza, capite? Mentre il signore delle maggioranze non sa che cosa farsene. Vedete, lasciamo queste cose a Scatolini quando fa un giro esplorativo tra i partiti, capite, care sorelle, no? E invece dinanzi al signore quello che conta è la verità, la verità, anche se non ha forse molti adepti, no? E poi si tratta di infermi, in quanto, vedete, qui è descritta in questo elenco degli infermi, dei ciechi, dei zoppi e dei paralitici, è descritta tutta la fenomenologia del peccato. Pensate, i peccatori sono infermi, cioè il peccato produce infermità, cioè fiacca le forze dell'uomo, no? Perché? Perché l'uomo che si sottomette a passioni peccaminose e disordinate diventa sempre più debole. Peccato indebolisce, proprio rende sempre più incapace di sollevarsi, no? Poi quando la passione prende il sopravvento e l'uomo vi acconsente, la ragione ne viene come ottenebrata, ecco la cecità, vedete, infermità prima, debolezza, peccato rende debole, insomma. Come è sbagliato il discorso di quei che dicono, è una cosa davvero che scandalizza le pie orecchie, comunque è vero, dicono alcuni, e bisogna fare tutte le esperienze, no? Siamo uomini liberi, vogliamo imparare tutto, impariamo anche il male. Questo viene insegnato ai giovani, molto spesso i nostri giovani ragionano in questi termini, dicono, sa padre, anch'io ho dovuto fare quella esperienza per rendermi conto, no? Solo che sapete, quando l'esperienza si fa una volta, si fa anche la seconda volta, poi la terza e poi, se non interviene il nostro Salvatore, capite, con la grazia della guarigione spirituale, e spesso ci vuole anche la guarigione esteriore, no? Pensate per esempio, vedete, a quel peccato veramente così simbolico, no? Che è la droga, basta prendere minimo, no? Non ci sono, come dicono alcuni delinquenti, no? Che dicono solo le droghe leggere, dicono ai giovani. Prendete prima quelle e poi si vedrà, e si vede, da quelle leggere si passa poi a quelle pesanti, come si dice. E così in ogni peccato, non solo che questo peccato molto moderno e attuale è un emblema, diciamo così, di quello che succede a un'anima che volontariamente si abbandona al peccato. Poi una cecità della ragione, ed è interessante come la prudenza, la luce razionale che dovrebbe guidare tutte le nostre buone azioni, viene meno proprio a causa non della ragione che non ragiona bene, ma a causa delle passioni e delle tendenze malvagie che accecano la ragione, ed è l'influsso della passione distorta sulla razionalità. Basta fare un esempio, no? E cosa è evidente? Se uno ragiona con calma, ebbene, è ragionevole, cioè ragiona in modo obiettivo. Se uno è sottoposto all'ira, perde il bene della ragione. Vedete, questo perdere il bene della ragione è dovuto, come vedete, non al fatto che è divenuto meno intelligente in quel momento, ma perché la passione ha avuto un influsso determinante sul suo giudizio. Vedete come il peccato può accecare la mente, no? Poi ci sono appunto i zoppi, perché i peccatori sono instabili nelle loro opere. Sono sempre variabili, non hanno un upicon system, zoppicato, e significa il vizio che si dice della incostanza. Ed è il vizio dell'incostanza, eppure un peccato contro la prudenza, e consiste nel fatto che uno concepisce un ottimo proponimento, dice mi migliorerò, cercherò di correggermi, farò questo e quest'altro, ma quando arriva il momento zoppica, vedete, cioè diventa incostante, non mette in pratica quello che ha deciso prima, e quindi siamo in questo stato dell'ero di zoppi. E infine i paralitici, perché il peccatore perde tutto il vigore della devozione e non si muove più con quello slancio che ha un'anima veramente devota. Vedete, sorelle care, allora quale è, termini di questa descrizione evangelica in San Giovanni, qual è la fenomenologia del peccato, le varie malattie, no? l'infermità in genere, la purezza, no? La cecità, potete dare le facoltà nazionali, poi c'è appunto lo zoppicare e infine la paralisi, tanti aspetti, è vero, di quel male che il peccato produce. Bene, infine vorrei, proprio per contrapporre questa alla fenomenologia del peccato, la fenomenologia della salvezza, cioè ciò che è la salvezza in Cristo, vorrei esporvi per concludere appunto questa immagine che viene da Sant'Agostino della piscina di Bezzaeta come un simbolo di Cristo. Abbiamo già detto che è un simbolo del battesimo, ma Sant'Agostino dice anche che è un simbolo di Cristo. Anzitutto Sant'Agostino identifica nella figura dell'angelo il Cristo stesso. Perché? Perché angelo, angelos, vuol dire in greco, vuol dire il nunzio, l'inviato, il messaggero, angelos. E la scrittura, Isaia 9:5, nella tradizione vulgata, che poi è molto attendibile, dice così, cosa che voi conoscete bene perché si recita nell'Avento, no? Ecco, dice, vocabitur magni consilii angelus, l'angelo del grande consiglio. Per consiglio è il consiglio divino, eh? È bello, Sant'Ireneo ci presenta la Trinità Santissima che vede l'uomo peccatore, no? Giacere come quei zoppi paralitici, eccetera. No, ecco, vede l'uomo nel suo peccato, nella sua miseria e si commuove e la Trinità delibera. È il Padre con il Figlio e lo Spirito Santo. Chi invieremo per salvare l'uomo? E il Verbo viene mandato appunto nella sua incarnazione a salvare. No? Ecco, quindi angelus. Mani consiglio, l'angelo, il nunzio del consiglio di Dio, della decisione di Dio che decide di salvare. Gesù ce lo annuncia ed è l'annunciatore del Vangelo. Il Cristo, nel tempo determinato dal Padre, discese nel mondo, come quell'angelo che discendeva nella piscina di Bezzaeta, non in ogni momento, ma nei momenti determinati. Vedete, così anche Gesù non poteva venire in qualsiasi momento, ma in quel momento.